Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Sudan, da 3 anni la guerra invisibile è alimentata dalle interferenze dei governi stranieri e ha provocato la più grande crisi umanitaria del pianeta. Fuggire, ma dove? 250 rifugiati Rohingya risultano dispersi dopo il ribaltamento di un'imbarcazione nel mare delle Andamane. Dal 2017 la minoranza musulmana è vittima del genocidio compiuto dal regime birmano. Crisi del Golfo, verso un nuovo incontro Stati Uniti-Iran tra minacce di nuovi raid e di ritorsioni, il punto di Esteri. Abuso di potere e crimini di guerra. Al Congresso i democratici presentano una mozione di impeachment contro il capo del Pentagono Pete Hegseth. Francia, abolite le zone a bassa emissione. In Parlamento macronisti e lepenisti si alleano contro l'ambiente. Restiamo umani. 15 anni fa l'uccisione di Vittorio Vic Arrigoni. Dal nostro archivio l'intervista all'amico dei Gazzawi. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
E prima di dedicare un ampio spazio al Sudan, mi ha raggiunto in studio Roberto Festa. Buonasera Roberto.
Buonasera Sciocchi, buonasera agli ascoltatori.
È uno dei temi di questa trasmissione è la presentazione di una mozione di impeachment da parte dei democratici contro Pete Hegseth, che è il capo del Pentagono.
Sì, allora il testo sarà presentato oggi da una deputata democratica, Yasemin Ansari, che è tra l'altro la prima democratica iraniano-americana eletta al Congresso, insieme ad altri 8 democratici come co-sponsor. È stata ottenuta il testo, il documento è stato ottenuto da Axios, il media online, e chiede appunto l'impeachment di Pete Hegseth, il segretario alla difesa, sulla base di 5 capi d'accusa. Allora, primo, guerra non autorizzata contro l'Iran, quindi senza passare per l'approvazione del Congresso. Secondo, violazione della legge di guerra con attacchi mortali ai civili e alle infrastrutture civili. Terzo punto, terzo capo d'accusa, negligenza e gestione imprudente di informazioni militari sensibili. Ci si riferisce alla chat su Signal del marzo 2025 in cui Hegseth e altri alti funzionari americani discutevano di attacchi nello Yemen. Quindi quarto punto, ostruzione del controllo del Congresso, cioè mancate informazioni al Congresso sulle operazioni militari in Iran, e infine condotta lesiva della reputazione degli Stati Uniti, cioè aver minato la fiducia pubblica nell'integrità, nelle capacità del Pentagono. Possibilità allora che l'impeachment abbia successo? Zero. Per mettere sotto accusa un segretario, quindi un ministro, ci vuole una maggioranza semplice alla Camera, ma 2/3 del voto del Senato. I democratici non hanno quella maggioranza. Sicuramente però, quindi gran parte dei repubblicani e anche diversi democratici non sono disponibili a mettere sotto accusa il capo del Pentagono nel mezzo di una guerra. Detto questo, però, la richiesta di impeachment è un altro segnale delle tensioni che questa guerra sta facendo emergere nella politica americana. Donald Trump ha già allontanato Kristine Noem, Pam Bondi, ex commentatore di Fox News con un passato anche di alcolista, di responsabile di violenze nei confronti della moglie, è un altro dei ministri di Trump sotto accusa. Non c'è solo la gestione della guerra per lui come accusa, ci sono i licenziamenti dei generali, c'è il suo no a promozioni di donne e neri nell'esercito. La richiesta di impeachment non lo mette immediatamente in pericolo, ma evidenzia pubblicamente le lacune, i limiti, gli errori della sua gestione. Shawkey.
Grazie Roberto.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Il conflitto in Sudan compie esattamente 3 anni, quella che era iniziata come una lotta di potere tra le forze armate sudanesi e le forze di supporto rapido è degenerata nella più grave crisi umanitaria di sfollamento al mondo. I casi di violenza sessuale usati come arma di guerra sono quadruplicati dall'inizio del conflitto. Nel Darfur si registrano massacri mirati che richiamano i tragici eventi dei primi anni del 2000. Le stime più recenti delle agenzie internazionali e degli inviati ONU indicano oltre 150.000 vittime dall'inizio del conflitto. Questa mattina presto è stata intervistata Irene Panozzo, analista politica che si occupa di vicende storiche e politiche africane e mediorientale.
È una guerra essenzialmente per il potere, nata proprio nel cuore dello Stato, anche geograficamente, perché per la prima volta in Sudan, che ha avuto una serie di guerre civili da quando è diventato indipendente 70 anni fa, questa guerra è iniziata proprio nel centro di Khartoum, nelle zone dei ministeri, nelle zone residenziali accanto all'aeroporto internazionale, esattamente 3 anni fa. Da allora si è espansa a tutto il paese ed è una guerra tra appunto le forze armate sudanesi e le forze di supporto rapido, che però sono state insieme principali pilastri dell'architrave di sicurezza del regime di Omar al-Bashir finito nel 2019, e dopo la fine del regime hanno continuato a governare insieme. Quindi veramente uno scontro nel cuore del potere che però in questi 3 anni ha sostanzialmente riguardato quasi tutto il paese e continua ad avere dei fronti molto attivi che continuano a spostarsi, perché nessuna delle due parti sembra avere la minima intenzione di sedersi attorno a un tavolo e cercare di porre fine al conflitto.
Dentro un conflitto territoriale, nazionale, sta dentro tutta la strutturazione, la storia più recente di questo paese. Ci sono però ovviamente interessi, spinte, commerci, relazioni. Come sono a grandi linee?
A grandi linee possiamo dire che le forze di supporto rapido, questa milizia paramilitare molto, molto forte, è originaria del Darfur, la regione più occidentale del Sudan, è sostenuta soprattutto dagli Emirati Arabi Uniti, attraverso tutta una serie di network e anche di apertura in questi 3 anni, di rotte per far arrivare gli approvvigionamenti attraverso la Libia orientale controllata dal generale Haftar, attraverso il Chad, parte del Sud Sudan e pare sempre di più anche parte dell'Etiopia. Dall'altra parte invece, dal lato delle forze armate sudanesi, ci sono Eritrea e Egitto, quindi gli altri due paesi confinanti, ma poi anche Turchia, Qatar, Iran e Arabia Saudita, anche se l'Arabia Saudita in questi anni è stata un po' più neutrale, quindi sì, dal lato dell'esercito, ma con un po' più di distacco.
Francesca Matarazzi del CESVI è appena tornata dal Sudan. Sentiamola.
Beh, sicuramente in Sudan i bisogni umanitari sono enormi, anzi grazie per l'attenzione su una crisi che purtroppo non ha abbastanza attenzione a livello internazionale, è un po' dimenticata nonostante sia una delle principali crisi, forse la più grande in termini di persone sfollate e rifugiate. Il Darfur e il Kordofan sono sicuramente gli stati in questo momento più colpiti dal punto di vista umanitario, ma anche lo stato di Khartoum. Io sono stata lì un paio di settimane fa, prima di rientrare proprio, e la città è una città fantasma, completamente distrutta, poche vie accessibili dal punto di vista proprio fisico, poiché la maggior parte delle aree sono ancora contaminate da ordigni inesplosi, piuttosto che appunto non completamente libere dal punto di vista della sicurezza, per cui è difficile anche spostarsi, ancora tutti i commerci sono chiusi, tutta la vita diciamo commerciale è spostata su Omdurman, che è un quartiere appena fuori dalla città. Ci sono ovviamente poi tutti i segni visibili dei palazzi completamente distrutti, bruciati, la situazione è abbastanza critica. Stanno tornando molti sfollati, che la maggior parte degli sfollati che venivano dall'est prima venivano dalla città di Khartoum, dallo stato di Khartoum, ora stanno rientrando chi può, perlomeno chi ha ancora una casa in piedi, ma i servizi sono molto limitati, per cui non ci sono ancora i servizi di base come l'assistenza sanitaria, l'accesso all'acqua pulita, l'elettricità continua a saltare, le scuole non sono ancora del tutto aperte o funzionanti, o quelle che sono aperte e funzionanti non sono in grado di assorbire tutto il numero di studenti che invece dovrebbero andare a scuola.
Quali sono i progetti del CESV in Sudan?
Come CESV noi stiamo lavorando specialmente con donne, bambini e ragazze, lavoriamo in dei centri di salute nello stato del Mar Rosso, vicino Port Sudan, in alcune zone rurali e remote dove c'era una grossa concentrazione di persone appunto prima che Khartoum fosse di nuovo accessibile, e forniamo servizi di protezione per donne e bambini, ovvero appoggio e supporto psicologico, aiuto monetario piuttosto che materiale per le persone con casi più vulnerabili, attività ricreative ma anche sensibilizzazione, e appunto principalmente la parte di supporto psicologico è quella più forte. Appunto tutti hanno avuto traumi vari durante il conflitto, sia un percorso di sfollamento piuttosto che quando poi sono arrivate in zone in cui non erano del posto, erano stranieri, quindi sono stati testimoni di violenze, abusi piuttosto che diretti, poi anche vittime. In questi centri ci sono servizi di salute materno e riproduttiva e integrati appunto con invece servizi di protezione per l'infanzia. Facciamo anche delle attività di quelle che noi chiamiamo livelihood, quindi di supporto economico per ragazzi, adolescenti e per donne, per cercare di reinsegnare alcuni mestieri, specialmente alle ragazze che magari non sono andate a scuola negli ultimi 3 anni e non hanno potuto completare il ciclo di studi, quindi possono imparare un piccolo mestiere, avere dei kit di partenza o dei piccoli fondi per far partire la loro attività, e organizziamo dei piccoli mercati in cui possano iniziare a lanciare l'attività a livello locale e da lì poi poter continuare da sole. Stesso approccio, lo stesso tipo di attività le stiamo iniziando a replicare anche a Khartoum. Per cui insomma a breve saremmo operativi con gli stessi centri per donne e ragazzi nello stato di Khartoum, e i progetti appunto che al momento abbiamo sono finanziati dalla cooperazione italiana.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19.30.
Circa 250 persone risultano disperse dopo il ribaltamento di una imbarcazione che trasportava rifugiati Rohingya, la minoranza birmana vittima di un genocidio, è partita dal Bangladesh ed era diretta verso la Malesia. Sentiamo Giuliano Battistoni, intervistato questa mattina in A come Asia da Diana Santini.
Alla Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia nel 2019, nel novembre 2019, il Gambia ha presentato una denuncia formale contro il Myanmar che ha violato appunto la Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del genocidio. Ci sono anche altri provvedimenti legislativi. Il fatto di cronaca a cui ti riferivi è molto importante perché quel battello di circa 250 Rohingya veniva via da Teknaf, ovvero scappato scappava dai campi profughi, dove in particolare dopo l'esodo forzato del 2017, quando la giunta militare birmana ha costretto almeno 700.000 Rohingya ad oltrepassare il confine e ad andare in Bangladesh, ma c'erano state anche ondate precedenti, ci sono più di 1 milione di Rohingya in questi campi profughi nel sud-est del Bangladesh, ma le condizioni sono tali di sovrappopolamento, di mancanza di prospettive, perché il governo di Dhaka e i governi che si sono succeduti non danno opportunità di integrazione, non è consentito lavorare, non c'è istruzione formalmente riconosciuta, che molti tentano la via disperata del mare, in questo caso cercavano di raggiungere la Malaysia. Questo ci fa capire quanto la situazione sia difficile. È una situazione che noi proviamo a raccontare in questo libro scritto con Emanuele Giordana, alternandoci. Emanuele racconta in 3 capitoli condizioni materiali e anche le ragioni storiche che hanno portato a questa discriminazione costante verso i Rohingya, che sono stati privati del diritto di cittadinanza e fortemente repressi all'interno del territorio del Myanmar. Io invece lo faccio all'interno del territorio del Bangladesh, che è il paese che più ha accolto i Rohingya, ma con politiche fortemente equivoche, perché da una parte servono ai governi di Dhaka, in particolare a quello di Sheikh Hasina, che è stata rovesciata da una rivoluzione nel luglio del 2024, per dire noi ci ne occupiamo, ma dall'altra appunto vengono trattati come una pedina nello scacchiere della diplomazia internazionale.
Secondo te perché qui da noi, insomma, di questa storia si parla con tanta difficoltà?
C'è la faccenda dell'eredità coloniale, c'è, la mette bene a fuoco Emanuele Giordana nei capitoli che dedica appunto alle chiavi storiche, anche il modo in cui il confine, i confini elasticamente riconfigurati nel corso dei secoli abbiano poi sottratto progressivamente i diritti ai Rohingya. La nostra disattenzione, insomma, ha a che fare un po', credo, per questo sguardo molto centrato attorno alla nostra Europa, soltanto a ciò che tocca da vicino i nostri interessi. Noi siamo convinti invece che sia indispensabile in qualche modo raccontare questa vicenda e fare in modo che i diritti che vengono costantemente rivendicati dai Rohingya vengano riconosciuti, e che vengano riconosciute anche le responsabilità dell'esercito birmano e anche dei governi dell'area, che sulla carta promettono molto e che invece poco si muovono affinché questi diritti vengano appunto riconosciuti.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso facciamo il punto sulla crisi del Golfo con Emanuele Valenti.
Iraniani e americani stanno parlando e valutando un nuovo incontro dopo quello in Pakistan dello scorso fine settimana. Teheran e Washington starebbero anche pensando a una proroga della tregua che al momento dovrebbe scadere tra una settimana, il 22 di aprile. È quanto si deduce da una serie di dichiarazioni, ufficiali e non, provenienti da entrambe le parti. Lo stesso Trump ha detto che la fine della guerra potrebbe essere vicina e che a breve dovrebbero riprendere i negoziati. Il Ministero degli Esteri iraniano ha confermato invece lo scambio di messaggi e ha ribadito la sua posizione sul nucleare, cioè il nodo principale della trattativa. L'arricchimento dell'uranio non si discute, la modalità del processo di arricchimento però è negoziabile. A conferma di un'intensa attività diplomatica il viaggio in Medio Oriente di una delegazione dei mediatori pakistani, che già oggi sono stati in Iran e in Arabia Saudita. Entrambe le parti continuano comunque a fare anche forti pressioni sul nemico, utilizzando diversi strumenti. Secondo il Washington Post, il Pentagono starebbe mandando in Medio Oriente migliaia di altri militari e la Casa Bianca ha minacciato nuovi raid. Teheran, da parte sua, ha chiesto la fine del blocco dei suoi porti da parte della Marina americana, blocco operativo da 48 ore, minacciando altrimenti di colpire nuovamente non solo lo stretto di Hormuz e il Golfo Persico, ma anche il Mar Rosso, dall'altra parte della penisola arabica. Il blocco del Mar Rosso, da dove passa per esempio una buona parte delle esportazioni petrolifere dell'Arabia Saudita, avrebbe un grosso impatto sull'economia mondiale. probabile che l'amministrazione Trump mantenga il blocco dei porti iraniani fino all'eventuale raggiungimento di un accordo con Teheran. Sul via libera iraniano a un nuovo incontro con gli Stati Uniti peserà infine anche la situazione in Libano. Teheran chiede da giorni che il Libano venga incluso nell'attuale tregua. Secondo i media libanesi e israeliani, ci potrebbe essere un annuncio in questa direzione già questa sera. Dopo l'incontro tra Libano e Israele di ieri a Washington, sono aumentate infatti le pressioni su Netanyahu e sugli Hezbollah libanesi. In queste ore alcuni parlano di una possibile tregua di una settimana già da questa sera, che coinciderebbe con la seconda settimana della tregua tra Iran da una parte, Stati Uniti e Israele dall'altra. Netanyahu dovrebbe riunire il suo gabinetto per la sicurezza, ma nulla è scontato. Il problema di fondo qui, quando parliamo di Libano, è che per mettere fine alla guerra Israele chiede il disarmo di Hezbollah, che come succede da decenni, sembra però essere cosa impossibile da realizzare.
In Francia, alleanza macronisti, lepienisti contro l'ambiente. Il risultato in Parlamento, sono state abolite le zone a basse emissioni. Sentiamo Veronica Gennari.
Ecologia punitiva. Questa è la definizione che il deputato del Rassemblement National, Pierre Morin, ha dato delle ZFE, les zones à faible émission, letteralmente zone a bassa emissione. Morin ha fatto questa dichiarazione martedì sera al Parlamento francese, quando i deputati hanno approvato il progetto di legge di semplificazione della vita economica. Molto discusso e da anni difeso con forza dai repubblicani e da una parte dei macronisti, tra i sostenitori del progetto c'è per esempio l'ex premier Gabriel Attal, nella sua forma finale il testo include un elemento che ha spaccato l'arco repubblicano, la soppressione delle zone à faible émission. Create nel 2018, le zone a bassa emissione mirano a migliorare la qualità dell'aria, limitando la circolazione dei veicoli più inquinanti negli agglomerati urbani con più di 150.000 abitanti. Sono diverse dalle ZTL italiane, che mirano invece a ridurre il traffico intenso. Ora, la soppressione delle ZFE era nell'aria dal 2025, quando era stata annunciata la sua imminente abolizione. Ieri l'abolizione è stata attuata, con i voti dell'estrema destra, della destra e di una parte del centro. La figlia del fondatore del Front National, Marine Le Pen, si è felicitata di questa decisione, che secondo lei è una vittoria per i francesi e per i lavoratori. La decisione è invece stata altamente criticata da ecologisti socialisti e una parte del centro, che hanno dichiarato di voler presentare ricorso al Consiglio Costituzionale. Ora, la domanda è: mentre la Francia si muove in direzione delle macchine elettriche, mentre Parigi mira ad essere 100% ciclabile e in un contesto geopolitico come quello attuale, in cui i prezzi alla pompa superano i 2 euro, la soppressione delle zone a bassa emissione è una vittoria oppure una decisione in controtendenza?
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Dalla grande diva libanese, alla sua lettera d'amore alla sua città Beirut. E da Beirut andiamo nella striscia di Gaza, titolo avete sentito, Restiamo Umani. 15 anni fa fu ucciso nella striscia Vittorio Vic Arrigoni. Dal nostro archivio vi proponiamo l'intervista di Michela Secchi, l'amico dei Gazawi, racconta come è riuscito a praticamente a superare il blocco navale israeliano arrivando fino a Gaza. Ma prima a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Bisogna innanzitutto sapere che in Israele esiste una sorta di blacklist, di lista nera che riguarda gli attivisti per i diritti umani. Israele non ci tiene che in West Bank e a Gaza ci siano degli osservatori per i diritti umani, perché come mi spiegava un professore ebreo israeliano, Yuri Davis, teoricamente, essendo noi testimoni quotidianamente dei crimini di guerra compiuti dall'esercito israeliano, potremmo essere in chiave teorica chiamati a testimoniare davanti a un tribunale per i diritti umani, come il tribunale dell'AIA, e inchiodare i soldati e gli ufficiali che si macchiano ogni giorno di questi crimini in Palestina. Ragion per cui sussiste questa blacklist, questa lista nera. Si arriva all'aeroporto di Tel Aviv, si viene arrestati e deportati, espulsi. Noi che siamo appunto attivisti dell'International Solidarity Movement siamo ormai tutti blacklistati, siamo tutti in questa famigerata lista nera, non potendo più andare in Palestina per via aerea, appunto arrivando a Tel Aviv, né per terra, passando per il confine Giordano. Abbiamo pensato, in maniera un po' folle, perché non provare ad arrivarci via mare? Dopotutto Israele dichiarava che Gaza era libera, che Gaza era stata evacuata. Abbiamo fatto un anno di fundraising, di raccolta fondi, abbiamo acquistato queste due rudimentali imbarcazioni, dopodiché siamo salpati dall'arcipelago greco, un'avventura che definisco epica perché eravamo inseguiti dai servizi segreti israeliani, dal Mossad, ricevevamo telefonicamente minacce di morte e siamo riusciti appunto ad arrivare al porto di Gaza il 23 agosto, una giornata che per molti di noi ha rappresentato il giorno, per me sicuramente, ma anche per molti miei compagni, il giorno più bello della mia vita, semplicemente perché mezz'ora prima eravamo convinti di essere tutti arrestati o anche magari affondati. Mezz'ora dopo arrivavamo al porto di Gaza e ci aspettavano decine di migliaia di persone, di palestinesi festanti. Poi mi hanno raccontato alcuni amici pescatori che Hamas aveva previsto dei cordoni per chiudere il porto. Questa incredibile ressa di migliaia di palestinesi ha sfondato i cordoni e si è riversata nel porto per accogliere le prime navi internazionali dal 1967. Noi abbiamo rotto l'assedio via mare, sono state appunto le prime imbarcazioni ad attaccare al porto dopo più di 40 anni.
La gente che vi ha accolto cosa vi ha detto?
Emozionante è stato vedere che ci hanno raggiunto molti ancora prima che attaccassimo al porto, ci hanno raggiunto a nuoto, su canoe, su imbarcazioni, ragazzini, soprattutto i pescatori. Poi io ho alcuni amici pescatori di Gaza che mi hanno confidato che quando hanno visto che tipo di imbarcazione, loro si aspettavano dei piccoli yacht, quando hanno visto che i nostri fondi erano quelli che erano, abbiamo potuto comprare dei pescherecci vecchi di 30 anni che malapena galleggiavano, quando hanno visto con che tipo di imbarcazioni abbiamo sfidato l'assedio israeliano, questi amici pescatori mi hanno detto che proprio si sono messi a piangere dalla commozione. Quel giorno Gaza è stata per quel giorno è stata libera ed è stata veramente una sorta di festa nazionale. Non ho parole per trasmettere le emozioni di quella giornata.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.